piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Che studi, Pascoli? Da me, da solo, solo e famelico per l'erta mossi. Consolata dov'è?
È andata fuori per il bucato.
Agnese, perché hai paura?
No.
Sì.
No.
Sì.
No.
Ma che cosa mi fai fare?
Chi è?
Sciagurata, cedesti.
Sono tanto vergognosa, pace. Mi faccio schifo.
E durante l'atto lussurioso non ne provaste schifo, eh?
Sì, sì, subito dopo, pace.
Il ritardo, disgraziata.
E che ci posso fare?
E tu non lo devi vedere più.
Ma come faccio? Sempre per casa, sta.
Questa, premetto, è una situazione estrema. Si tratta di una tranche del film di Pietro Germi del 64, Sedotta e abbandonata. È una scena in cui viene confessato a un prete una questione di tradimento in famiglia. Nella sala da pranzo scoppia il demone carnale di Peppino Califano, che è un ex studente in legge, promesso sposo di Matilde, però è attizzato dalla sorella Agnese, cioè gli piace la cognata, che anche lei è segretamente innamorata del giovane. I due, in maniera focosa e virulenta, si accoppiano, però rimane questo un segreto tra loro, una caduta dei sensi. Nessuno se ne sarebbe accorto se a un certo punto Agnese cominciasse a essere un po' strana. Il padre mangia la foglia, gli fa fare le analisi delle urine e risulta che Agnese è incinta, e lì comincia il problema. Allora, questo è un esempio estremo in cui, diciamo, un uomo ha un rapporto intimo e profondo con una cognata. Questo, naturalmente, ho già detto, è la forma più estrema, ma il fenomeno di scivolamenti sentimentali, confidenziali, anche fisici, sessuali, ma non necessariamente, nella sfera di linea di sangue o delle amicizie del proprio partner, è consueta. Esistono donne che frequentano amici del loro uomo, ci si confidano, stabiliscono un rapporto esclusivo e molte volte tradiscono il compagno con gli amici, ma anche con i fratelli, anche con i parenti, in certi casi anche con il padre. La stessa cosa avviene per gli uomini, uno dei focus di attizzamento nelle categorie di YouPorn, addirittura vedo mia suocera, vado con mia suocera, vado con mia cognata. Quindi esiste l'immaginario, ma senza che questo debba sfociare semplicemente in una situazione estrema, c'è un termine per capire questo sgusciante uscire dalla coppia per andarsi ad avvinghiare in persone vicine al proprio partner. Si chiama creeping. Creeping significa strusciare, strisciare anche in maniera subdola. Ecco, quando l'affettività, l'attenzione, l'amore, il desiderio, l'attenzione comincia a strisciare nella sfera e nella cerchia delle amicizie del partner, dei parenti del proprio partner, beh, si chiama creeping. Questa è la terza settimana in cui analizziamo queste derive del rapporto di coppia. Derive di vario tipo, che normalmente non abbiamo mai conosciuto in un termine preciso, adesso che naturalmente in nostra civilizzazione digitale dobbiamo classificare tutto, esiste anche la classificazione di questo atteggiamento, il creeping. Oggi vorrei definirlo meglio attraverso l'esperienza di chi mi ascolta. Siete stati mai vittime di creeping? Cioè, il vostro partner, avete scoperto che aveva un rapporto privilegiato con vostro fratello, con vostro cognato, con vostro nipote, con vostro nonno, con vostro zio, con vostro padre, o con i vostri amici, con i vostri colleghi. Ecco, questo è creeping. Vi siete lasciati voi tentare ad avere un rapporto privilegiato con la sorella del vostro partner, la mamma del vostro partner, la zia del vostro partner. Ecco, questo è creeping. È una maniera subdola, strusciante, serpentina, perché in realtà non è soltanto un tradimento, è un doppio tradimento, perché si entra anche nella sfera fiduciaria delle persone care alla persona che tradiamo. Io non ho nessun tipo di pregiudizio di tipo etico e morale rispetto al tradimento, però questo si chiama creeping e oggi di creeping vogliamo parlare. La sollecitazione viene da un nostro ascoltatore che ci ha scritto da lontano proprio per aiutarci a definire meglio questo termine e per darci l'esempio di un caso di creeping avvenuto a lui.
Caro Gianluca, ti scrivo dall'Australia, dove vivo da diversi anni. Qui lavoro e qui mi sono sposato. Mia moglie l'ho conosciuta in questa città che si chiama Bendigo e stiamo insieme da 6 anni. La sua è una famiglia numerosa che mi ha accolto con grande calore, forse anche troppo. Non avendo io qui conoscenze e amici che ho lasciato in Italia, ho sempre frequentato l'ambito familiare di mia moglie con le sue 3 sorelle, i suoi genitori e i cugini. Viviamo tutti in case vicine. Poi un giorno, 2 mesi fa, durante una festa di compleanno all'aperto col barbecue e tanta birra, mi sono trovato in piena notte in una situazione intima con mia cognata, la sorella più giovane di mia moglie, anche lei sposata con 2 figli. Non voglio autoassolvermi, ma non sarebbe mai successo nulla tra noi se non avessimo un po' bevuto. Il giorno dopo io e mia cognata abbiamo fatto finta di niente e io ho ritenuto la cosa chiusa lì. Invece qualcosa ha cominciato a trapelare tra le amiche di mia cognata e mi sono trovato in una situazione per me davvero penosa. Mia moglie ha cominciato a insospettirsi, fino a quando mi ha mostrato un messaggio di WhatsApp in cui la sorella, che si rivolgeva a un'amica, palesemente mostrava di conoscere particolari intimi del mio corpo. Mi è crollato il mondo addosso. Tra le sue invettive ha detto che ero il tipico italiano che, come una serpe, prima si insinua e poi colpisce senza scrupoli. Mi ha detto che era disgustata dal mio creeping. Ha usato questo termine. Questa parola, creeping, ora me la sento fischiare tra le orecchie. E qui vuol dire approcciarsi in maniera seduttiva con parenti o amici del proprio partner. Penso che una cosa del genere possa accadere a chiunque, ma mia moglie ora non ne vuole più sapere di me e sono guardato malissimo da tutti, anche perché mia cognata ha dato tutta la colpa a me. Vorrei tanto sapere da te e anche dai tuoi ascoltatori che hanno subito o praticato azioni di creeping come ne sono usciti. Grazie.
Allora, 800240024, so che è difficile intervenire, è difficile portare testimonianza, però vi ripeto, io non voglio entrare nell'intimo di situazioni boccaccesche o da categoria appunto di YouPorn. Voglio semplicemente capire se questo accade, se succede che nell'ambito di una coppia, ma non necessariamente persone sposate o persone che hanno un rapporto stabile, anche persone che hanno una storia di amore, di frequentazione, può capitare che la passione, l'attenzione, il desiderio si orienti verso persone molto vicine al nostro partner. Questo è creeping. Ci siamo mai comportati come serpenti, abbiamo cominciato ad accettare una tacita seduzione anche via social, semplicemente attenzione, scambio di messaggini con la migliore amica della nostra compagna, con sua sorella, con sua madre, perché non c'è niente di strano naturalmente. E questo fino a che punto è andato avanti? Quando ci siamo fermati? Lo troviamo abominevole? Oppure ci sta, è una persona come un'altra, lo insegna la letteratura, lo insegna la tragedia, figuriamoci, e tra la tragedia classica è piena di situazioni di fratelli che fanno cornuti il fratello, di sorelle che ambiscono al marito della sorella, figuriamoci, è una questione abbastanza conosciuta. Il creeping non è stato mai classificato come tale, ma se pensate bene anche nella Divina Commedia, una delle storie d'amore più drammatiche e più angosciose della Divina Commedia è il Canto di Paolo e Francesca. In realtà Francesca era moglie di Giangiotto e quindi Paolo impropriamente la porta via alla persona che non doveva portare, non doveva nemmeno pensarci. La passione scatta di fronte alle storie di Re Artù e di Cavaliere della Tavola Rotonda e fu Galeotto il libro che lo scrisse, da lì nasce. Dante ha messo in scena con una delle vicende amorose più struggenti nel suo inferno, una scena di creeping. Quindi il creeping esiste, è stato classificato. Oggi viene percepito come qualcosa che in realtà fa riflettere, fa pensare, oppure il creeping, non vi siete mai resi conto che facendo il bulletto, il simpatico o il provolone con l'amica della vostra fidanzata, di vostra moglie o della vostra compagna, state già muovendovi in maniera serpentina e siete attori di creeping. 800240024, sentiamo altri esempi di creeping.
Cos'è successo?
Stefano, io ti devo parlare dell'Oceana.
Lo sapevo. Madonna mia, ma cosa ho fatto di male per essere svegliato di notte a sentire le tue baggianate su Luciana?
Ma io ti dico che sono sicuro, questa volta non mi sbaglio.
Ma perché poi ti dovrebbe tradire dopo 3 mesi di matrimonio? Fai venire anche il nervoso, mi fai venire. No, a questo punto te le meriteresti le corna, te lo dico io.
Stefano, parlaci tu. A te dice tutto. A te ti sente, sei come un padre per lei, l'hai vista nascere.
Facciamo una cosa, domani cos'è, giovedì? Ecco, tu mi inviti a casa tua, vengo a pranzo. Poi magari approfitto di un momento che non ci sei e parlo con tua moglie.
Ci parli?
Ah, sì, le parlo. Però adesso per favore vattene, io sono stanco, domani mattina mi devo alzare presto, su. Domani sono a pranzo da te.
Ho sentito.
Naturalmente nessuno come Tognazzi riesce a impersonare il viscidume della persona che attua il creeping. In questo caso i mostri di Dino Risi del 63. Lando Buzzanca è geloso della moglie Luciana, pensa che lo tradisca, chiede aiuto al suo migliore amico che è Tognazzi. Il migliore amico dice: sì, ti ascolto, domani vengo a pranzo con te, cerco di capire e vedere la storia. Esce Buzzanca, in camera da letto naturalmente c'è la moglie che stava a letto con Tognazzi, che stava agendo con un'azione smaccata di creeping. Creeping tradotto in italiano, diciamo, il creep come sostantivo è una persona sgradevole, un adulatore, un cortigiano. Non so perché in questa moderna accezione viene affibbiata questo tipo di tradimento, però sta di fatto che si chiama creeping. Giuseppe da Cremona, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Niente, volevo dirgli che io l'ho subito da un mio migliore amico, però ho scelto il mio migliore amico che la mia fidanzata. Di tenermi l'amico e non la fidanzata.
Allora, racconti esattamente, così capiamo la dinamica del creeping. Come si è svolto, come l'ha scoperto, qual era la situazione?
L'ho scoperto perché me l'ha confessato lei. E erano due amici anche loro, ma lui era più amico di me che di lei. Poi il colmo è che la mamma di lei ha cercato di fare creeping con me.
Ma quindi, scusa, aspetta, no, è un caso molto raro, ma la letteratura, diciamo, lo contempla. È un creeping incrociato, è un po' la situazione del nostro ascoltatore dall'Australia. Lui sente che c'è una situazione familiare, diciamo, friccicosa, quindi il creeping vuol dire che è tollerato in quell'ambiente. Quindi sua suocera ci ha provato con lei.
Sì, sì, ma proprio nella stessa camera dove c'era anche la fidanzata a letto, di notte.
Ah, cioè vuole fare una mucchiata con la figlia dentro il letto?
No, la figlia l'ha spostata sul lato opposto del letto, a me mi ha messo un lentino del bambino piccolo e il bambino in mezzo al letto, e lei è saltata nel mio letto di notte, ho lasciato fare
col bambino
qualcosa
presente.
Poi mi sono rifiutato.
Col bambino presente
ma stavano dormendo.
Quanti anni ha il bambino?
No, a quei tempi il bambino aveva 3 anni e la figlia ne aveva 18.
Vabbè, però diciamo, lei quindi si è sposato molto giovane con questa ragazza, a 18 aveva già un figlio di 3 anni.
Era mio il figlio, era il figlio della presunta suocera.
Ah, quindi il fratellino era?
Sì, era il fratellino della fidanzata.
No, adesso abbiamo capito. Quindi la suocera ha messo a letto i due figli, la figlia diciottenne e il figliolino di 3 anni insieme.
Sì, l'ha cambiato di
lettino.
Posto perché era sul letto destro, l'ha messo alla sinistra. A me non era più vicino al lettino dove
e
ero.
E si è infilata nel suo letto. E come ha fatto a capire che era creeping palese, diciamo? Gliel'ha detto proprio? Gliel'ha raccontato?
No, stava facendo.
Ah, poi gli ha messo le mani addosso.
Eh certo, ho lasciato fare un pochettino, poi andare alla fine ho dovuto rifiutare.
Beh, certo. Vabbè, invece si è pentito e poi ha capito che la sua fidanzata invece faceva creeping col suo migliore amico.
Esatto.
Lei ci ride, evidentemente non aveva molto a cuore questa persona, perché si è scelto di tenersi l'amico, quindi ha preferito l'amico. Come gli ha giustificato che faceva creeping?
Gli è capitato, non poteva perdere l'occasione, gli ha detto.
Vabbè, prendo l'occasione, che mondo siamo, l'occasione. Vabbè. E quindi cosa ha fatto? Ha lasciato fidanzata e suocera, quindi ne ha lasciate due per tenersi l'amico.
Certo, sono ancora amico oggi, tuttora.
Va bene, vabbè, comunque è un creeping incrociato, è della modalità più complicata, ma esiste. Ci fermiamo un istante, Borsa.
Melog.
Lei è pazza di me, ma a un certo punto io mi sono disinnamorato di lei.
E non a causa mia.
Oh,
spero.
No. Ah sì, io amo te.
Oh, non posso essere la causa di niente.
Oh, no. Era inevitabile che tra me e Anna finisse.
Perché?
Oh, per un milione di ragioni.
Ma non per me?
No, andavamo entrambi in diverse direzioni.
Povero.
Ma dimmi di te, tu contraccambi i miei sentimenti o ti è solo un motivo di sgradevole disagio?
Ma io non posso dire niente.
Oh, ti prego, sii sincera, non voglio che tu ci stia male.
Sì, ma vedi, io sento qualcosa per te, non farmi dire di più.
Ok, hai già detto abbastanza. Ora è mia la responsabilità, risolverò tutto io.
Senti, non fare niente per conto mio, io vivo con Frederick e con Anna, siamo così vicine, no?
Sì, ma tu, a te importa di me?
Oh, Elliot, ti prego, non voglio questa complicità. Sono distrutta dal senso di colpa solo perché parlo qui con te.
La tua colpa è provare quello che provo io.
Stiamo elencando casi di creeping al cinema. Questo è Anna e le sue sorelle, Woody Allen, 1986. Michael Caine è sposato con Mia Farrow e si innamora della sorella e glielo dice. Diciamo che nella cultura ebraica è costume che se muore un marito, il fratello sposa la vedova per continuare a mantenerla. Esiste questa cosa, ma non è un caso di creeping. Questo caso è un creeping, diciamo, compensatorio nel caso di una vedova. In questo caso era viva e vegeta. Il creeping lo stiamo analizzando con la forma di attenzione sgusciante per congiunti del proprio partner, fratelli, sorelle, madri, padri, zii, nonni, nipoti o anche amici della sua cerchia più intima. Quindi è un tradimento mirato nella sfera affettiva del proprio partner. Sentiamo Rosaria da Palermo, buongiorno.
Buongiorno, salve. Io ho più di 70 anni, eppure con questa sua trasmissione mi sono ritrovata di fronte a un albo scoperto che credevo che fosse in qualche maniera stato disarticolato. In realtà è appunto questo, il tradimento doppio, come lei ha presentato il problema, ti spezza dentro. Perché
a lei è successo, Rosaria?
Le devi in qualche maniera definire di nuovo. E quindi
sì, però
costante.
Rosaria, le domando, a lei è successo un caso di creeping? È successo
sì,
sì. A lei?
Vediamo
se può raccontarcelo.
In un'epoca molto giovanile, diciamo, però non adolescenziale, quando già eravamo sposati, avevamo due figli, per una serie di faccende in cui d'estate convivevamo con la mia sorella, più giovane, ho visto proprio un cambiamento epocale, un cambiamento caratteriale, un'intesa. Cioè come se io non fossi più sorella, ma fosse lui, prima di tutto fratello, e poi tutto quello che implica un'attrazione in qualche maniera. E ciò comporta una totale...
Ma c'era una tresca fra suo marito e sua sorella, oppure era soltanto un'impressione?
Allora, non, una vera tresca no, nel senso che vivevamo così vicini, che a meno che poi non si incontrassero da qualche altra parte... Io non ho avuto mai prove di questo, ma la sintonia con cui loro si guardavano, si parlavano e mi escludevano da tutto, magari ridicolizzando o delegittimandomi.
Lei, Rosaria, sta definendo proprio un caso di creeping. Perché, come ho già detto all'inizio, non è detto che sia un tradimento consumato, in questo caso è un tradimento anche più duraturo nel tempo, perché un atto di passione, un attimo, suo marito prende sua sorella un attimo mentre sta stirando, un momento di passione finisce lì.
Certo.
Questa è una cosa, aveva stabilito una complicità affettiva con sua sorella che la escludeva.
E
come è andata a finire?
Insomma, ho sviluppato una malattia autoimmune che mi ha fatto occupare di me stessa invece che del problema. Insomma, ho subito molti momenti critici e ho salvato il salvabile. Avevo questi figli piccoli, ho incassato.
Ma l'ha mai chiarita con suo marito, con sua sorella?
Ma
col passare del tempo?
Ma mio marito ne direbbe pure di fronte a Dio.
Beh, quello è un vero professionista. Il professionista nega sempre. Comunque, questo
sì,
è logico.
Nega sempre. Quello, e neanche vuole aprire mai il. Come si dice?
E la sorella?
Mia sorella, nel frattempo, ha lasciato il marito e quindi è diventata più dipendente ancora dal
e vive ancora
familiare,
in casa con voi?
Vive in casa con me, però siamo rimaste sorelle.
E si frequenta ancora con suo marito? Esiste questa complicità ancora con suo marito?
Sì, sì, esiste ancora, però io ho raggiunto, forse devo dire, la pace dei sensi, la superiorità rispetto a queste cose.
Quindi
ci sono
probabilità che sua sorella sia stata l'amante di suo marito tutti questi anni. Lei adesso non gliene importa più niente, però è un creeping che può essere...
Ho una visione adesso più... mite di quello che accade. Purtroppo l'essere umano è veramente troppo fragile e ha bisogno, soprattutto l'uomo, di gratificazioni continue, che per esempio
questo è quello che ogni uomo vorrebbe sentirsi dire, però non è molto in linea con la nostra civilizzazione. Lei dice: tutto sommato mia sorella è stata lo sfogatoio di mio marito in questi anni, perché a me non mandava, ho la pace dei sensi, non era così fondamentale. Quindi ha svolto una funzione terapeutica nell'ambito della vostra coppia. Sua sorella è la carnalità e lei è la moglie. E c'è anche questo, però è un creeping. Sentiamo Luigi di La Spezia, dalla Spezia.
Allora, il contenuto della trasmissione mi ha fatto venire in mente una bellissima canzone di Roberto Carlos del 1967, La donna di un amico mio, che inizia con tante donne al mondo, proprio la ragazza di un amico mio, io mi sono innamorato proprio della donna di un amico mio, che continua. Ma lui si rende conto della situazione e la conclude soffrendo dicendo: e adesso cosa, adesso evito di imitarlo ancora, e adesso cosa faccio, meglio
no, ma veniva
zitti.
Bene, se vuole lo imiti perché viene bene, bravo.
Allora lo spiega, perché con tante donne al mondo, una ragazza e una amica, ma occhi così belli in tutta la mia vita non ne ho visti mai, è proprio vero che l'amore fa così, non guardi in faccia mai a nessuno.
Fantastico.
Mai. Ecco, e concludo.
Quindi lei cita la canzone o diciamo è testimone di un episodio di creeping? La canzone
è chiara. Io in proprio non posso dire nulla, però la canzone, allora io spesso ricorro all'arte, come può essere in questo caso un'umile canzonetta, per spiegare soprattutto la letteratura, ma anche quella visiva, per spiegare alcuni fenomeni. Ora, in questo caso, come
sto tossendo. Non è partito, vabbè, doveva partire qualcosa, non è partito, non importa, andiamo avanti. Luigi alla Spezia cita una canzone che porta un esempio di creeping, ma noi abbiamo ancora un'altra clip, abbiamo un'altra canzone pronta, che è Sandro Giacobbe, che ci hanno segnalato Gli occhi verdi di tua madre. In questo caso è una famiglia operaia, due fratelli di 16 anni, trascurano gli studi, perché sentiamo se la canzone si capisce.
Credevo che fossi tu ed era lei, poi mi sembrò naturale guardarla così come guardo te, perché sei uscita per fatto innamorare gli occhi verdi
È incapace e poi non te merita.
A me Dio Marisa, hai sbagliato tutto.
Lo sai che ti avrei amato come nessun altro le potrà mai amare, no?
Vabbè, ho sbagliato pure io.
Avrei dovuto aspettare, avevo un po' più di pazienza. Com'è che mi dicevi? Non sei il mio tipo. E beh certo, io non somigliavo per niente all'uomo che sognavi. E così mi sono sposato tua sorella e te ti sei trovato il tuo principe azzurro, ecco.
Ma Ruggero, ma che me lo dici?
Voglio che mi dici la verità, Ruggero, ho sbagliato tutto, ma lo vedi?
Allora intanto ringrazio Carlo Salvatore, Elisabetta Fusconi da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma. Il brano che avete sentito preso da Ferie d'Agosto di Virzì del 96, Ennio Fantastichini, confessa Brina Ferilli che l'ha sempre amata, in realtà però ha sposato la sorella. È una sorta di creeping postumo, nel senso che uno alla fine parte la passione per una persona e ci si accontenta pur di starle vicino, magari di sposarsi o di mettere insieme a un parente stretto, in questo caso la sorella. Poi dopo riemerge il creeping come un cadavere di un affogato e a distanza di tempo dice: in realtà amavo tua sorella. Ma è un creeping senza passione, senza speranza soprattutto. Invece la canzone che avete sentito di Sandro Giacobbe, Gli occhi verdi di tua madre, sentito in chiusura della prima parte, questa è una storia che uno parla a una ragazza una volta che lui è andato a trovarlo, una serata, lei non c'era, e però c'era la suocera, c'era la madre. Se l'è trovata di fronte, dice: che scherzo mi hanno fatto gli occhi, credevo che fossi tu, invece era lei. Un po' la somiglianza, un po' probabilmente un maggiore fascino della madre matura, e un po' l'antica, immarcescibile e mai smentita legge della maniglia: gli occhi verdi di tua madre mi hanno fatto innamorare. Il sorriso di un tramonto ci si può specchiare. Beh, oddio, il tramonto vede già la fidanzata in una fase crepuscolare e viene accolto da questo rassicurante tramonto, e pare che a questo punto si faccia la madre, e si giustifica dicendo che sono stati gli occhi verdi della mamma che l'hanno fatto innamorare. Ma in realtà è un caso di creeping in linea materna, che è una delle tante modalità. Allora 800 24 00 24, abbiamo avuto testimonianze delle modalità più estreme di creeping. Sono quelle in cui, diciamo, l'azione strisciante, sgusciante, serpentina del creeper si diciamo ha la sua apoteosi in una reazione, in un atto sessuale. Ma io immagino che probabilmente ci sono un'infinità di altre declinazioni del creeping, meno cruento, meno doloroso, meno fastidioso, una volta abbiamo definito il problema. Molte volte in ambito familiare, in discussioni familiari, ci si accorge che il partner tende a solidarizzare o a condividere l'opinione di persone che in realtà sì, ci sono vicine, ma ci sono in antagonismo. È il nostro fratello più figo, più realizzato, che ha maggiori chance, su cui vediamo la nostra compagna magari rivolgere lo sguardo, l'attenzione e anche la fiducia che vorremmo per noi. È la sorella più giovane, più emancipata, più intelligente, su cui vediamo e sospettiamo l'attenzione al nostro partner. E poi scalando di un gradino, uscendo dall'ambito intangibile, intoccabile, semi-incestuoso dei rapporti con consanguini, esiste anche il creeping nella sfera delle amicizie e dei colleghi, e qui è ancora più terribile. Non so se si può avere una declinazione di creeping per rapporti di colleganza, con colleghi con cui si ha molta familiarità, molta solidarietà, si lavora assieme. Non è un rapporto affettivo, ma un rapporto di amicizia estrema, di amicizia esasperata. E anche in questo caso a un certo punto si nota che esiste una predilezione a svolgere quel lavoro, a fare quel, seguire quel progetto, a prendere quella decisione con un altro collega che entra improvvisamente, che in questo caso non è più seduttivo per sue caratteristiche caratteriali, ma perché magari ha un livello di conoscenza del lavoro più approfondito, e anche questo è un caso di creeping. Quindi 800240024, sto aspettando le vostre telefonate. Evidentemente, a parte delle due o tre persone che hanno sciorinato storie indicibili, non esiste la volontà di raccontare il creeping in queste declinazioni più attenuate. Abbiamo avuto una donna siciliana che ha vissuto per anni con una sorella più giovane, più procace, che chiaramente aveva una tresca con suo marito, ma lei ha finto di ignorarla perché in fondo non era poi così interessata all'aspetto dell'amore fisico con suo marito. Ha somatizzato questa cosa, si è fatta prendere una malattia autoimmune, si è torturata l'anima, però in fondo tutto sommato la mia impressione è che questa sorella assolvesse a un compito che lei non voleva assolvere. Probabilmente nella sua cultura l'idea del debito coniugale era ben fissata e non aveva voglia, non aveva più desiderio, non aveva più intenzioni di avere quest'uomo. Sono passati tanti anni, la sorella ha lasciato il marito, quindi è libera, vive libera, e il rapporto, diciamo, di frequentazione del marito continua. E il creeping è talmente esasperato, è talmente lancinante, è talmente tollerato, mi sembra di capire, a certe latitudini, che naturalmente convive ormai in questa realtà. Io vengo da una terra contadina e selvaggia e dirò delle cose che probabilmente faranno inorridire le persone, ma io a metà degli anni 50 mi producevo proprio perfettamente immerso, talmente immerso in quella che era la cultura contadina, e crescendo mi accorgevo perché sentivo i discorsi delle donne di casa, sentivo i discorsi degli uomini di casa, e mi sembrava che ormai fosse una tradizione, non dico tollerata, ma sommessamente facente parte comunque delle cose che si fanno e non si dicono, che il vecchio della famiglia, il padre, potesse durante la giornata, mentre i figli erano ai campi a lavorare, allora il lavoro dei campi era un lavoro molto pesante e molto gravoso, occuparsi trastullandosi con le mogli dei figli. Adesso non ho mai saputo se esattamente questo tipo di trastullo, allora ero piccolo e innocente, sapevo si parlava di storie, cose che avvenivano nella stalla, cose che avvenivano comunque quando il vecchio in qualche maniera andava accudito, e questo accudimento molte volte poteva sfociare in una sorta di arcaico e precoce applicazione a quello che è il fenomeno del creeping. Il creeping mi sembra di capire che fa parte delle situazioni indicibili. Salvo due persone non giovanissime che hanno raccontato storie di creeping, addirittura un creeping incrociato in cui una fidanzata tradisce con il migliore amico, ma nel frattempo la madre attentava, a meno che non sia un fake ma la storia sembrava sincera, attentava alla virtù fisica del marito della figlia, del compagno della figlia. Abbiamo e continueremo a dare testimonianza di questa forma di aggregazione e classificazione di alcune derive nel rapporto sentimentale che abbiamo sempre conosciuto ma non abbiamo mai classificato. Noi cercheremo, finché ancora avremo tempo in questa edizione di Melo, ogni settimana di definirne e delinearle una. Alla prossima.